Con quel sound andrete giù come un dirigibile fatto di piombo. Probabilmente l'amico di Jimmy Page non voleva ispirarlo, ma risparmiargli una brutta figura sui palchi. Perché i dirigibili prendono fuoco e se sono fatti di piombo precipitano anche più in fretta. Jimmy sorride e quel dirigibile di piombo lo mette come copertina del suo primo disco. Il fallimento umano in quella che sembrava la macchina per il volo migliore mai costruita diventa un'icona di ribellione, di eccesso, di rock and roll.
Wake up pills. Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi saliamo a bordo di una nuvola di idrogeno lunga 200 metri e imbottita di speranze. Perché dopo le mongolfiere l'uomo non si accontenta più di galleggiare nell'aria, l'aria vuole governarla, vuole che il cielo abbia un volante. E così, a fine 800 nasce l'epoca dei dirigibili, enormi sigari fluttuanti, eleganti e silenziosi, simbolo di progresso, ricchezza e, come scopriremo, di un infiammabile ottimismo.
Gianni, l'ottimismo è il profumo della vita, l'ottimismo vola!
Le mongolfiere avevano un problema, non andavano dove volevi tu. Era come salire a un taxi senza poter però comunicare all'autista un indirizzo.
È bello il panorama, ma non so dove sto andando.
A metà 800 gli scienziati cominciarono a chiedersi cosa accadrebbe se sulla mongolfiera si mettesse un motore. Ci provano con un'elica, con i remi, con i pedali, ma solo nel 1852 un francese, Henri Giffard, riesce davvero nell'impresa. Costruisce un pallone lungo 40 metri con un piccolo motore a vapore e vola da Parigi a Trappe 30 km di distanza, controllando sempre perfettamente la direzione. È il primo volo controllato della storia, lento, rumoroso, fumante, ma controllato. Cinquant'anni dopo, un uomo trasforma quell'esperimento in un'industria. È il conte Ferdinand von Zeppelin, generale tedesco in pensione, che decide di progettare un dirigibile ancora più grande, più rigido, più imponente e più tedesco. E come spesso accade nella storia, quando un nobile tedesco dice più grande, qualcosa di gigantesco sta per accadere. Nel 1900, in una cittadina dal nome impronunciabile, adesso ci provo,
Friedenshafen,
il primo Zeppelin LZ-1 si solleva lentamente dal lago di Costanza. È lungo 128 metri, una struttura in alluminio e camere d'aria interne riempite di idrogeno. Funziona però, vola e rientra perfettamente. Il pubblico è entusiasta. La Germania ha trovato il suo simbolo. Il dirigibile diventa la prova che la tecnica può dominare persino l'aria. E per i successivi 30 anni i cieli europei saranno popolati da questi giganti lucenti, eleganti e silenziosi. Negli anni 20 e 30 viaggiare in dirigibile è come volare in un hotel galleggiante. Camerieri in divisa, sale da pranzo, cabina con letti autentici, pianoforti, finestre panoramiche sul mondo sottostante. Il più famoso di tutti, il Graf Zeppelin, attraversa l'Atlantico più di 100 volte, vola fino in Brasile, circumnaviga infine il globo. I passeggeri ballano in abito da sera fra le nuvole. Sotto di loro l'oceano, sopra l'illusione che il cielo sia ormai domesticato. E mentre i treni ancora sbuffano fumo e le automobili arrancano nel fango, questi giganti eleganti scivolano nell'aria come balene d'argento. In Italia il dirigibile trova un protagonista tutto suo, Umberto Nobile, ingegnere e aviatore napoletano che nel 1926 guida il dirigibile Norge in una spedizione epica al Polo Nord insieme all'esploratore Roald Amundsen. Arrivano davvero sopra il polo, srotolano bandiere, lanciano proclami, è un trionfo. Due anni dopo Nobile ci riprova con un altro dirigibile, l'Italia, ma stavolta, forse il nome del dirigibile, finisce in tragedia. Una tempesta distrugge il velivolo, molti muoiono, lo stesso Nobile sopravvive per miracolo, rifugiandosi su una lastra di ghiaccio con i pochi superstiti. La sua tenda rossa, poi raggiunta dai soccorsi, diventa un simbolo di resistenza e un caso mediatico mondiale, ma anche simbolo di un sogno che inizia a mostrare qualche crepa. In realtà la crepa è una sola, ma è abbastanza profonda e strutturale. L'idrogeno, un gas leggerissimo, perfetto per volare, peccato che sia anche dannatamente infiammabile. Gli americani lo sanno bene, per i loro dirigibili preferirebbero usare l'elio, che è sicuro ma costoso, difficile da ottenere. I tedeschi hanno scorte infinite di idrogeno. E così i loro Zeppelin diventano veri e propri sigari volanti ripieni di esplosivo. Finché nessuno l'accende, però, il sogno va avanti. Fino al 6 maggio 1937. A Lakehurst, nel New Jersey, il modello LZ-129 Hindenburg, orgoglio della Germania nazista, si avvicina per l'atterraggio dopo aver attraversato l'Atlantico. A bordo 97 persone. È il più grande dirigibile mai costruito, 245 metri più lungo del Titanic. Mentre si prepara a ormeggiare, una piccola innocua scintilla accende una piccola innocua fuga di idrogeno e in un lampo il cielo diventa una torcia. L'intero dirigibile si trasforma in una palla di fuoco e precipita carbonizzato in 34 secondi netti. Herb Morris, radiocronista che sta seguendo l'attracco in diretta, urla: "Oh the humanity", il grido che ufficialmente segna la fine del sogno dei dirigibili. Muoiono 36 persone, ma il trauma collettivo è enorme. L'immagine del mostro in fiamme resterà per sempre nella memoria del Novecento come simbolo di hubris tecnologica. Un Icaro tecnico che si crede padrone del cielo e dal cielo viene bruciato.
Not quite to the mooring mast, all the humanity and all the fantasy speeding around it. I told you, I can't even talk to people and spend around there. I can't talk, ladies and gentlemen.
Dopo l'incidente dell'Hindenburg, nessuno vuole più volare su un dirigibile. Gli aerei nel frattempo sono diventati più potenti, più sicuri, più veloci. In pochi anni i giganti del cielo vengono smantellati o abbandonati negli hangar. Il Graf Zeppelin vola ancora per qualche tempo, ma senza passeggeri. Nel 1940 Hitler ordina la distruzione di tutti i dirigibili rimasti per recuperare il metallo. E il sogno letteralmente si sgonfia. Eppure nessuna macchina volante ha mai posseduto la stessa grazia, la stessa eleganza. I dirigibili non volavano, navigavano. Oggi ne sopravvivono pochissimi, usati per pubblicità, ricerche atmosferiche o turismo. Ma quando li si vede passare, lenti e silenziosi, sembrano spettri del futuro che fu. Giganti gentili di una tecnologia dimenticata. Il mondo si era fatto troppo veloce per un viaggio che chiedeva calma. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills. Wake up, wake up.